Storie Libere presenta.
Buongiorno e bentrovati in un nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, venerdì 7 ottobre 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia, e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Temi tanti stamane, dalla questione atomica, così potremmo chiamarla, che si sta sviluppando nel corso di queste ore, anche di questa notte. Non troverete sui giornali le dichiarazioni di Joe Biden, che appunto nella data ha aggiornato quello che, diciamo, era un po' il suo pensiero, quello che circolava un po' nelle scorse ore dalle agenzie di stampa. E vediamo subito dal sito repubblica.it: Ucraina, Biden, c'è la minaccia di un'apocalisse nucleare. Il presidente degli Stati Uniti, per la prima volta dalla crisi dei missili cubani, abbiamo la minaccia di un'arma nucleare se in effetti le cose continuano così. E da New York Mastrorilli scrive: per la prima volta dalla crisi dei missili a Cuba dobbiamo affrontare la minaccia dell'apocalisse nucleare. L'allarme viene direttamente dal presidente Biden e non c'è modo di fraintendere. Il capo della Casa Bianca, parlando ieri sera ad un evento per la raccolta di finanziamenti elettorali per i candidati democratici alle elezioni di midterm, ha detto che non solo che c'è il rischio delle armi atomiche, ma perché la guerra in Ucraina sta andando male per Putin, ma anche che fatica a capire quale possa essere una via d'uscita soddisfacente per il rivale russo, capace di evitare lo scontro finale. Biden ieri sera è venuto a New York per un fundraising a casa di James Murdoch, figlio dell'editore del Wall Street Journal Rupert, che però ha preso le distanze dal padre proprio per divergenze sulla linea politica scelta dai suoi media. Queste sono le situazioni in cui Joe si lascia andare alle considerazioni più schiette, perché sta parlando ai propri sostenitori, come quanto qualche giorno fa aveva lanciato l'allarme per il futuro della democrazia, citando uno degli esempi come il risultato in Italia. Il presidente ha iniziato a parlare alle 7:33 minuti della sera, concentrandosi sui temi interni, come la crisi di credibilità della Corte Suprema a maggioranza super conservatrice. Poi però è passato alla politica estera, dicendo che anche su questo terreno si gioca una partita epocale. Per la prima volta dalla crisi dei missili cubani abbiamo la minaccia di un'arma nucleare, se in effetti le cose continuano a lungo sulla strada su cui stiamo andando. Quindi, aggiunto, stiamo cercando di capire qual è l'off-ramp di Putin, dove trova una via d'uscita in cui non solo perde la faccia ma anche parte significativa del suo potere. Biden però ha sottolineato che ha dedicato molto tempo a cercare di tenere unita la NATO, con risultati incoraggianti. Ci sono molti cambiamenti in corso. Il discorso poi è andato brevemente su altri temi interni, ma poi il presidente è tornato su Putin. Non abbiamo dovuto affrontare la prospettiva dell'Armageddon dai tempi di Kennedy e della crisi dei missili cubani. C'è un tipo che conosco abbastanza bene, non sta scherzando quando parla del potenziale uso di armi nucleari tattiche, biologiche o chimiche, perché il suo esercito, come dire, sta soffrendo una prestazione significativamente più bassa delle attese. Il problema, scrive Mastrorilli, è che se il capo del Cremlino scegliesse di usare le atomiche per uscire dall'angolo, renderebbe le situazioni irrisolvibili. Non credo che esista la capacità di impiegare facilmente un'arma nucleare tattica e non finire con l'Armageddon, dice Biden. Quindi il capo della Casa Bianca ha rovesciato almeno una parte delle responsabilità sul suo predecessore. Non mi rendevo conto di quanto grave fosse il danno che la precedente amministrazione aveva arrecato alla nostra politica estera. Resta ora da capire, dice Mastrorilli, se Putin prenderà questi commenti come segno di debolezza, un incoraggiamento a cercare l'off-ramp che consente di trovare una via d'uscita, oppure un ammonimento sulla determinazione degli Stati Uniti a rispondere con ogni mezzo alla sua minaccia di provocare l'apocalisse. E questo era in anteprima, insomma, Paolo Mastrorilli su Repubblica.it, che diciamo fa un po' invecchiare, se così vogliamo dire, le notizie che fino ad ora erano riportate sui quotidiani cartacei, e questo, diciamo, è anche un po' il bello e il brutto, insomma, di fare una rassegna stampa all'alba. Riusciamo anche a raccogliere qualcosa che non troverete poi sui quotidiani. Ma il Corriere della Sera dedica in realtà la sua apertura invece alla crisi energetica, come appunto detto in precedenza. Gas, la spinta di Draghi, l'Italia vuole il tetto dinamico sul prezzo, Macron lancia la nuova Europa a 40 quote. E nel taglio alto, escluso Salvini e corsa 2 per il Viminale, Meloni sul PNRR, niente scontri ma fare meglio. E ancora la Repubblica: l'Unione Europea gela Meloni, Bruxelles smentisce le sue critiche a Draghi, il PNRR non è in ritardo, Lo snodo dell'economia frena i piani per il governo. Petrolio Biden contro i sauditi, l'aumento del prezzo aiuta i russi. E poi la notizia sul taglio laterale di Annie Arnault, vince il Nobel, lotterò per diritti e aborto. E nel taglio centrale Repubblica affronta anche la direzione del PD che si è svolta ieri, 8 ore di direzione. E la stampa, gas, il piano dell'Italia per l'Unione Europea, e sempre nel taglio centrale Arnault, il Nobel giusto e libero. E già allarme piazze, la sinistra gioca sporco. E ancora il Fatto Quotidiano, l'Europa boccia la pace, Conte uniti in piazza. E la verità, odor di 'ndrangheta sulle FFP3 di Zingaretti. Questo titolo si riferisce all'inchiesta in corso sulle mascherine acquistate e mai ritirate da parte della Regione Lazio. E vedremo, insomma, quello che dirà un po' la magistratura, ma certo un affare abbastanza sporco, consumatosi nei giorni intensi della pandemia. La Regione ha rimesso diverse decine di milioni di euro. E il tempo, Zinga si deve dimettere, ancora il Messaggero, gas Italia contro il mini piano, domani il PD non si scioglie, ma è l'unica cosa su cui sono tutti d'accordo. Ancora il Manifesto invece apre sulla strage delle donne, tra le 22 vittime del doppio naufragio delle acque greche almeno 16 sono donne, decine dispersi, le imbarcazioni erano partite dalla Turchia quando sono state affondate per il maltempo, molti migranti si sono salvati arrampicandosi sugli scogli, scambio di accuse tra Atene ed Ankara. E come vedete il dramma migratorio, le emergenze poi non passano perché c'è anche questa percezione, insomma, leggendo i giornali in questo periodo, necessariamente non solo per ragioni di spazio, ma anche per salute mentale, le grandi emergenze, i grandi interrogativi del nostro tempo sono in qualche modo sempre lì a dirci che nulla in qualche modo è stato risolto, è stato portato a termine. Basti pensare alla questione relativa alle migrazioni, passando anche per il Covid, con dei picchi nuovamente alti e senza nessun piano sulla quarta dose, continuando con i temi appunto bellici e quelli energetici, insomma, un serraglio molto molto complesso. Il Mattino, via al decreto taglia consumi, e il riformista, Letta contro chi vuol sciogliere il PD, ma è ancora un partito socialista. Il Foglio in apertura, è finita la pacchia per Meloni, un editoriale di Claudio Cerasa, il direttore Claudio Cerasa. Il Foglio, il casting ministeriale di Meloni si è inceppato, rifiuta Panetta, rifiuta Cingolani e non si trova un portavoce. E si è già l'effetto Michetti, questo è Salvatore Merlo. Ecco, queste le prime pagine, insomma, e poi c'è appunto Avvenire che rimarca sul terrore atomico dell'Unione Europea, ma invia altre armi. Sinceramente molto discutibili le posizioni, diciamo, pacifiste, se così vogliamo chiamarle, dei giornali di Avvenire e del Fatto Quotidiano. Ma andiamo un po' a vedere proprio cosa si muove intorno al tema, soprattutto della composizione della maggioranza. E c'è appunto Massimo Franco che ci racconta un po' che questa formazione del governo non sarà un pranzo di gala, lo fa dalle colonne del Corriere della Sera in prima pagina. L'aspirazione di Giorgia Meloni, scrive Massimo Franco, a guidare un governo di altro profilo non è solo legittima ma doverosa. È legittima perché nel momento in cui una leader con la sua storia si prepara ad approdare a Palazzo Chigi per la prima volta non può non avere l'ambizione di lasciare un segno positivo ed è doverosa per l'investitura popolare che ha ricevuto, per quanto depotenziata dall'astensionismo massiccio. Al contrario di Mario Draghi, che nel comporre la sua squadra ministeriale ha dovuto tenere conto delle richieste di partiti agli antipodi, Meloni non ha vincoli di unità nazionale. In teoria è libera di plasmare il governo a propria immagine, se vuole. Può promuovere uno spirito di concordia, il suo vantaggio è di non essere costretta a farlo, avendo alle spalle una maggioranza politica chiara e un primato nel centrodestra indiscusso, per quanto sofferto dai suoi alleati, in particolare Lega e Forza Italia. I toni bassi che ha scelto in questi primi giorni dopo il voto del 25 settembre sembrano avere ridotto la soglia di diffidenza dei suoi confronti, almeno in Italia. E il lessico cauto e perfino parsimonioso con la rinuncia alla tentazione del trionfalismo sono stati notati. Hanno dato l'impressione di un tentativo serio di provare a governare e di mettere da parte i proclami demagogici e palingenici della maggioranza populista che saldò dopo le elezioni tra il 2008, tra il Movimento 5 Stelle e la Lega. Rimane da capire, scrive Franco, e da vedere se questo approccio iniziale sarà confortato dalla scelta dei ministri. Bisogna ricordare che i candidati espressi dal centrodestra nelle elezioni del 2021 nelle grandi città non sono stati all'altezza delle sfide. Sotto questo aspetto, Meloni e la sua maggioranza dovranno dare prova di avere capito gli errori passati e soprattutto, scrive Franco, di essere in grado di esprimere una classe dirigente attirando nella loro orbita persone competenti e esperte, anche al di là delle appartenenze politiche. La discrezione con la quale finora la Premier in si è raccordata con Draghi e il Quirinale per garantire una transizione non traumatica, va registrata positivamente. Come è opportuna la precisazione con la quale ieri Meloni ha negato qualunque scontro con il Presidente del Consiglio uscente sulla situazione del PNRR. Ma sarà il risultato finale a definire la caratura del governo e non la sua semplice vocazione, dice Franco. Né ci debbono aspettare sconti o tregue da rodaggio dopo aver alzato l'asticella della credibilità in maniera così esplicita. Se il profilo molto additato non riceverà conferma, il governo allo stato nascente si ritroverà a gestire non solo grossi problemi, ma una grande delusione. Le questioni da affrontare sono troppo gravi per alimentare illusioni su un'uscita rapida e facile da questa fase. Il paese e l'intero Occidente stanno per essere immersi in mesi di tensioni sociali e incertezza economica. Già si indovina il tentativo di un populismo ridimensionato, ma pervicace, di soffiare sul malcontento per prendere spinta. Il suo DNA lo porta a scommettere sempre su un collasso del sistema, ne ha bisogno come l'ossigeno, anche perché dopo aver dimostrato che la vera coerenza è stare al potere con chiunque glielo consente, salvo tornare alle pulsioni più estremistiche una volta sconfitto. Di fronte a queste sfide sarebbe miope sciupare l'occasione non solo di un governo, ma di una visione che sappia miscelare continuità e novità. Non è detto, scrive Franco, che l'operazione abbia successo. La cosa peggiore, tuttavia, sarebbe scaricare sulle maggioranze del passato o perfino sulla Costituzione la colpa di non riuscire nell'impresa. Meglio dunque non tradire le premesse abbozzate in queste 2 settimane scarse e non rinunciare troppo a cuor leggero al tentativo di coinvolgere le minoranze nelle istituzioni. Non ci saranno più un governo di unità nazionale, né un premier che, per quante critiche possa ricevere adesso, gode di raro prestigio, ma l'unità nazionale comunque declinata appare più necessaria che mai. Per sconfiggere i pregiudizi, conclude Franco, coriacei di una parte dell'Italia e quelli tuttora diffusi in Europa verso il centrodestra italiano, occorreranno decisioni coerenti con le nostre alleanze continentali e militari e con i nostri impegni finanziari. La normalità e una politica seria saranno le premesse sulle quali fondare e costruire il vero profilo alto del governo del futuro. E questo era Massimo Franco sul Corriere della Sera, e invece Marta Dassù sulla Repubblica ci porta un po' più ad analizzare la notizia con la quale abbiamo aperto, ovvero il suicidio nucleare di Putin, l'editoriale della direttrice dell'Aspen Institute, Le minacce di Putin, il sottotitolo. La Russia, scrive Marta Dassù, è assai messa male in Ucraina, spera nel generale inverno che congelerà il fronte di guerra, ma per ora sotto la controffensiva di Kiev le forze russe sono costrette a ritirarsi dai territori che sono stati appena annessi con finti referendum. Le difficoltà militari sono tali da mettere seriamente nei pasticci Putin. Il fronte interno scricchiola, con pressioni crescenti degli ultranazionalisti che chiedono le dimissioni di Sergei Shoigu, il ministro della difesa, e al tempo stesso invitano lo zar del Cremlino a un'escalation nucleare. È uno scenario, l'uso di un'arma nucleare tattica in Ucraina, che va preso sul serio, avverte il Pentagono, ma che rappresenta anche per Mosca più rischi che benefici, per 3 ragioni che cercherò di illustrare. Prima ragione, gli esperti concordano che l'utilizzo di bombe nucleari di piccole dimensioni avrebbe effetti militari ridotti rispetto ai costi politici. Per Putin, di superare una vera e propria soglia psicologica, le armi nucleari tattiche sono difficili da usare e ancora più difficili da controllare. Questo significa che possono anche funzionare come strumento di intimidazione, e in effetti Putin ha già usato più volte la minaccia nucleare dal 2014 in poi, ma come armi sul campo di battaglia pongono più problemi di quanti ne risolvono. È la conclusione a cui sono giunti gli Stati Uniti, che avevano teorizzato per primi Kissinger nel 1957 la necessità di riflettere sul warfighting di armi nucleari tattiche per compensare l'inferiorità convenzionale occidentale rispetto all'Unione Sovietica nei primi decenni della Guerra Fredda. Negli anni 70 la NATO aveva 7.400 armi nucleari tattiche, 4 volte quelle attuali della Russia. Oggi ne sono rimaste in Europa un centinaio circa, mentre la Russia ne ha ancora 2.000. Questo scarto dipende dal fatto che le forze armate americane hanno da tempo concluso che gli stessi risultati si possono ottenere con maggiore precisione ed efficacia senza far cadere la soglia nucleare ed innescare una pericolosa escalation. In sostanza, la superiorità tecnologica americana fa la differenza. come si vede sul terreno in Ucraina con l'impatto degli aiuti militari occidentali. L'utilizzo di armi nucleari sarebbe quindi un gesto disperato da parte di Mosca, plateale conferma delle proprie difficoltà militari in campo convenzionale. Seconda ragione, se superasse la soglia psicologica dell'uso di armi nucleari, la Russia, scrive Dassù, diventerebbe a tutti gli effetti un paria internazionale, perderebbe molto probabilmente anche l'appoggio già limitato del suo principale partner di oggi, la Cina, unica grande potenza nucleare ad attenersi a una strategia dichiarata di non primo uso di armi atomiche, e si alienerebbe qualunque simpatia da parte dei paesi neutrali o ambivalenti rispetto al conflitto in Ucraina, appunto, tra cui la stessa India. La Russia, scrive Dassù di Putin, diventerebbe insomma una sorta di Stato rosso, non molto distante da una Corea del Nord che per affermare il proprio status in Asia lancia missili balistici nel bar del Giappone e prepara un nuovo test nucleare. Terza ragione, esistono vari scenari possibili di utilizzo di armi nucleari tattiche in Ucraina, ma tutti hanno controindicazioni per la Russia. Per fare un esempio, un'esplosione dimostrativa nel Mar Nero confermerebbe che Mosca può usare armi tattiche come prevede la sua strategia militare, ma esita a farlo. In altri termini, è una lama a doppio taglio, come rispose Harry Truman ai generali che proponevano una detonazione solo dimostrativa nell'agosto del 1945. Piccole esplosioni contro le forze armate ucraine, disperse in agi unità, non sarebbero risolutive per l'andamento della guerra, mentre farebbero morti anche fra i soldati russi. Va aggiunto che un esercito come quello russo, che si è dimostrato profondamente disorganizzato, potrebbe non avere il pieno controllo dei lanciatori e delle armi stesse. Un attacco nucleare su più vasta scala renderebbe inabitabili chilometri quadrati di territorio, che Mosca rivendica come proprio. Le radiazioni, a seconda della potenza dell'arma usata e anche dell'effetto del vento, colpirebbero il precedente Chernobyl anche parti della Russia stessa e paesi europei più vicini ai confini. Il coinvolgimento diretto della NATO diventerebbe inevitabile, come si è visto, l'incapacità di vincere con strumenti convenzionali che sta spingendo Putin a minacciare l'escalation nucleare. Che la minaccia sia credibile o no, va comunque considerata seriamente, perché siamo in una tipica situazione di probabilità molto bassa e in effetti potenziali molto alti. E quindi, scrive Dassù, indispensabile rispondere con una dissuasione incredibile, sperare che Putin agisca in modo razionale non basta più. Esistono i segnali ufficiali e non che USA e NATO stanno già inviando a Mosca. Una certa ambiguità sulla reazione occidentale fa parte della logica della deterrenza, ma il concetto di fondo è stato già comunicato, ossia che la risposta sarebbe devastante per le forze armate russe. In altre parole, si scatenerebbe una rappresaglia convenzionale che degraderebbe le capacità delle forze armate russe. È immaginabile, ad esempio, che la flotta russa del Mar Nero avrebbe vita brevissima, cosa che porterebbe probabilmente alla perdita della Crimea, annessa illegalmente nel 2014. Se l'obiettivo di un Putin privo di scrupoli di compensare le difficoltà convenzionali sul terreno è una scommessa a perdere, se l'idea è di fiaccare la resistenza ucraina terrorizzandola, Mosca dimostra di non aver capito affatto la psicologia del suo avversario. Se la tesi è che la minaccia nucleare spaccherà la NATO, la dissuasione più forte che possiamo esercitare è dimostrare che questo non sta avvenendo e non avverrà. Il paradosso in questa spirale è che la Russia di Putin, conclude Marta Dassù, sta praticamente minacciando l'Occidente. Sì, ma lo sta minacciando di suicidarsi. E questo era l'editoriale molto importante e denso di significato di Marta Dassù sulla Repubblica, un editoriale che, come vedete, fa il paio, insomma, con le dichiarazioni di apertura di Joe Biden che abbiamo letto questa notte, appunto, in una scena di fundraising a New York. E oggi, tra le altre cose, ricorre anche il compleanno di Vladimir Putin. E Anna Zafesova sulla stampa gli dedica un editoriale, i 70 anni di sangue di Vladimir il Pazzo. Il comando ucraino si sta preparando. Non escludiamo che nel giorno del compleanno del loro leader ci colpiranno con massicci attacchi missilistici. Lancia l'allarme il generale Gromov, che i sottoposti di Putin possono decidere che, come cartolina di auguri per i suoi 70 anni, gradirebbe bombardamenti di case, ospedali e fabbriche, è l'illustrazione più efficace di quello che il leader russo è riuscito a costruire della sua vita e del suo paese. Non abbiamo moltissimo tempo, ma questo editoriale vale davvero la pena leggerlo. E soprattutto le conclusioni, scrive Anna Zafesova, a contare in una storia è il finale. Per il mondo il leader russo entrerà nella storia alle bombe su Mariupol, alle fosse comuni di Bucha, alle celle di tortura di Izium. Per i russi in 23 anni il putinismo ha reso il potere politico uno strumento di arricchimento per poi violare tutti i patti strelitti sia con il popolo che con le elite. Il primo è stato staccato dal televisore che raccontava le vittorie russe e il pervenire mandato in guerra senza armi e senza speranza. La seconda ha perso in pochi mesi ville e yacht, squadre di calcio che ha collezionato in Europa. Le è stato interrogativo su quanti putinisti, inclusi gli eventuali diretti esecutori del suo ultimo ordine, abbiano voglia di morire inceneriti nell'apocalisse nucleare. E questa era Anna Zavesova sulla stampa e la conclusione del suo articolo. E noi concludiamo la rassegna stampa augurando a Vladimir Putin di celebrare ancora molti compleanni, ma di celebrare l'ultimo compleanno da leader del Cremlino e quindi presidente russo. Siamo sempre, diciamo, molto accorti con le parole, ma insomma, non vederlo più al Cremlino sarebbe una liberazione politica e sostanziale per tutto il mondo libero, per tutti gli oppositori, per tutte quelle persone che sul territorio ucraino stanno soffrendo gli effetti di una guerra di attacco, di invasione indiscriminata e crudele. E anche su questo c'è una postilla, una sottolineatura. Avvenire e il Fatto Quotidiano riportano molto l'idea di una manifestazione di piazza contro la guerra, ma la diciamo, tecnica finale di questa diciamo, manifestazione è quella di confondere ancora una volta i torti degli aggrediti e degli aggressori. Ancora una volta non si riesce a comprendere perché una manifestazione contro la guerra non debba essere principalmente una manifestazione contro Vladimir Putin e la sua invasione criminale. La pace non si raggiunge solamente con le bandiere arcobaleno, non si raggiunge solamente con le intenzioni, ma con il pragmatismo. In questo momento volere la pace significa volere la vittoria sul campo dell'Ucraina e il suo reintegro iniziale della sua dimensione geografica prima del 2014. Non c'è pace senza giustizia, ma soprattutto non c'è pace senza chiarezza di fondo rispetto ai responsabili di questa situazione. Quarto Potere torna lunedì, come sempre, alle 7:45. Grazie davvero per essere stati con noi e buon fine settimana a tutte e a tutti.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.